Continuiamo dopo le cronache che ci arrivano da Livorno, ma non soltanto le cronache, anche i ragionamenti che abbiamo fatto finora. Continuiamo a parlare di Ucraina per capire il quadro che si va delineando. Oggi le agenzie aprono con i negoziati che dovrebbero aprirsi, non ho capito se in Bielorussia, al confine con la Bielorussia, insomma, i negoziati tra la Russia e l'Ucraina, ma anche alla luce di quanto stanno dichiarando un po' tutti i quotidiani in merito alle minacce di utilizzo della bomba atomica, delle bombe atomiche, dell'energia nucleare in versione bellica da parte di Putin. Abbiamo parlato prima del moltiplicarsi della spesa militare, dell'impegno militare da parte di numerosi stati europei, la Svezia, l'Italia, la Germania. Si stanno mobilitando i soldati, si stanno comprando armi, le si sta inviando in Ucraina, quindi anche se non c'è un confronto diretto, il confronto indiretto è decisamente bellico. E quindi in questo quadro la possibilità di un'escalation c'è o non c'è? È la prima domanda che ti faccio, Stefano Capello, col quale siamo collegati.
Ma la possibilità di un'escalation ovviamente c'è. Non so, francamente, tendenzialmente in questo momento escluderei che possa essere un confronto a livello nucleare, ma il confronto di fatto già ieri è stato la decisione occidentale di fornire armi all'Ucraina, è già un'escalation da questo punto di vista, nel senso che quello che formalmente fino a ieri era un conflitto tra due paesi, tra la Russia e l'Ucraina, sapendo sempre benissimo che dietro l'Ucraina c'è l'Occidente, in particolare gli angloamericani, però formalmente restava una cosa di questo genere. Da questa mattina l'escalation c'è già stata, è già una guerra tra l'Occidente, in particolare tra l'Unione Europea e la Federazione Russa, per interposta Ucraina, ma è già quello, cioè, siamo in guerra comunque. È chiaro che la decisione di fornire le armi a uno dei due attori fa diventare chi fornisce le armi un alleato. Quindi l'escalation da questo punto di vista c'è già, la risposta, le frasi di Putin io le leggerei fondamentalmente come una minaccia all'Europa, perché di usare gli armamenti atomici a medio raggio contro Parigi, Roma, Londra, Berlino, eccetera. Tendenzialmente questo innescherebbe un'immediata risposta angloamericana di livello pesantissimo sulla Russia e con eventuale risposta di chi resta ancora in piedi dopo il first strike. Quindi tendenzialmente l'arma nucleare sappiamo perfettamente che ha quelle caratteristiche per cui non viene usata, perché nel momento in cui venisse usata scatenerebbe una risposta dello stesso genere che sarebbe distruttiva per chi l'avesse usata per prima. Voglio dire, sappiamo che insomma ha le caratteristiche per cui anche nemmeno le elite dei vari paesi sono immuni alla possibilità di lasciare la pelle sotto un eventuale attacco nucleare. Quindi tendenzialmente tenderei ad escluderlo per quello. Dopodiché io penso che il livello di guerra in Ucraina è destinata ad aumentare e sono destinati a iniziare degli incidenti al confine tra la Russia e i paesi dell'Unione Europea e della NATO. Quindi io sto pensando a quello che può succedere tra la Moldavia e la Romania, dove ci sono truppe russe nella Transnistria. Sto pensando che probabilmente potrebbe iniziare a succedere qualcosa.
Poco fa ci aveva fatto una domanda in tal senso proprio un ascoltatore, ascoltatrice, diceva il prossimo fronte sarà appunto in quell'area, e tu stai già rispondendo a questa.
Può essere nei paesi baltici, può essere tra la Polonia e la Lituania, c'è incuneata Kaliningrad, è un'enclave russa da cui tra l'altro proviene lo stesso Putin, Kaliningrad, l'ex, l'antica Königsberg tedesca. in quella che una volta era la Prussia. Insomma, ci sono la possibilità che il conflitto si ampli, a mio avviso c'è, non in questo momento quello di passare al conflitto nucleare. Ricordiamoci che però c'è sempre una cosa, noi ragioniamo sempre come se come dire, i padroni del mondo avessero sempre sotto controllo la situazione. Io non sono per niente convinto che abbiano perennemente sotto controllo la situazione. Può succedere qualcosa che spinga l'acceleratore anche su un confronto nucleare diretto, che sappiamo che probabilmente ci lascerebbe, come dire, molto probabilmente porci queste domande, come dire, in forma un po' eterea, nel senso che presumo che due terzi d'Europa verrebbero spazzata via nel giro di 48 ore, questo è evidente, compresa la nostra città.
Sì, sì, senza dubbio.
Benissimo, che non penso che lo potremmo raccontare a qualcuno in caso che succeda.
Temo che non potremmo, come dire, fare il commento a blackout in questo caso. Non
lo troverei difficile, ecco,
diciamo decisamente improbabile. Però di fronte a tutto questo, i movimenti che si sono sviluppati, tranne qualche ovviamente eccezione, sembrano movimenti sì per la pace, ma con ampio
contro la Russia a favore dell'Ucraina, fondamentalmente.
In parte significativa, sì, lo abbiamo visto anche nelle piazze torinesi, per carità, piazze per la pace ma con tante bandiere ucraine. Sappiamo, d'accordo, sappiamo perfettamente che l'Ucraina è stata aggredita, nessuno lo nega, però con una sostanziale misconoscimento del ruolo attivo che in questa guerra, ad esempio, all'Italia, senza andare tanto lontano, ma soprattutto perché non è opportuno andare lontano, con le cifre che si stanno stanziando, con il moltiplicarsi degli uomini impiegati nelle missioni in queste aree, con l'impiego diretto nel Mar Nero di fregate dei Fremm, della portaerei Cavour con i suoi F-35 a bordo, che come tutti sanno possono essere armati sia con armi convenzionali che con armi nucleari. Insomma, siamo in prima linea in questa partita e qui invece si finge che siamo pacifisti arcobaleno, abbracciati alla tragedia della popolazione ucraina. Ovviamente siamo sempre a fianco delle popolazioni che vengono bombardate e colpite, ci mancherebbe, la guerra li vede come principali vittime, molto di più che non i professionisti delle armi che costano un mucchio di soldi con i loro addestramenti e quindi sono gli ultimi a morire, anche se pare un paradosso. Però certamente la situazione è una situazione che ci rimanda ad un punto interrogativo preciso sulle modalità di opporsi a quanto sta accadendo, ed è una cosa sulla quale stiamo ragionando in tanti, e io sono abbastanza convinta che non si riesce a dare una dimensione di carattere antimilitarista a partire dalle nostre strade. Credo che viaggiamo comunque all'interno delle dinamiche dell'informazione embedded che abbiamo di fronte in questi giorni. Come la vedi?
La vedo che tanto l'unica forma di opposizione possibile a una guerra è il sabotaggio del proprio fronte, e quindi l'opporsi, come dire, come coraggiosamente migliaia di russi stanno scendendo in piazza, finendo peraltro in galera in molte occasioni contro il proprio governo aggressore. Allo stesso modo, l'unica forma che in Occidente può prendere un movimento contro la guerra è quella veramente di un movimento contro la guerra, quindi di sabotaggio alle operazioni belliche occidentali, in particolare l'Italia, di quello del governo italiano contro la Russia, non per essere amici della Russia, come è evidente, ma perché è evidente che le guerre possono essere bloccate quando è stato possibile riuscire a farle, o renderle più difficili esclusivamente dal fatto che le popolazioni, le classi subalterne in specifico, di ognuno dei paesi coinvolti nella guerra marciava contro il proprio governo, marciava contro il proprio fronte. Si tratta di essere traditori della patria, è l'unico modo in cui si bloccano le guerre, non è che ci siano molte altre possibilità da questo punto di vista. Credo seriamente che l'unica cosa seria che si possa fare è marciare in Italia contro il nostro governo e contro il coinvolgimento del paese nella guerra, così come debba avvenire in ogni luogo. E così come, ripeto, in questo caso non c'è nemmeno la solita condanna, soprattutto dei democratici di vario genere, in particolare della cosiddetta sinistra democratica, e ma di là in questo modo sei a favore del nemico, cioè in realtà ti schieri non contro la guerra ma ti schieri a favore dell'altra parte. In realtà nell'altra parte, come dicevo prima, questo ragionamento l'hanno fatto e la gente sta scendendo in piazza contro il proprio governo, e non per amore dell'Occidente ma rifiutando la guerra, l'aggressione che il proprio governo sta portando in Ucraina. Voglio dire, è ovvio che questa è l'unica logica possibile. Mi sembra come dire, di fronte alla situazione quasi di raccontare una favoletta nell'Occidente di oggi, ma quello è l'unica direzione possibile. Non credo francamente ce ne sia, ce ne fossero altri, essere altre, non credo che lo schieramento da una parte o dall'altra, in nome del rifiuto della guerra, in nome del rifiuto della NATO, porti da qualche parte.
Ovviamente sull'altro fronte ci abbiamo tutta la pletora degli stalinisti. Da
una cosa curiosa che vorrei riportare, che mi è capitato di leggere la traduzione di un appello degli stalinisti veri, quelli russi, voglio dire, insomma, del partito comunista, dei vari, perché anche lì ce n'hanno più di uno, di partiti comunisti russi, che sono assolutamente, cioè, paradossalmente, mentre i nazisti leninisti in Italia e in Occidente in generale sono filoputiniani, lì comunque danno l'indicazione di scendere in piazza contro il governo, contro l'aggressione in Ucraina. Devo dire, questo rivelandosi migliori dei loro imitatori occidentali.
Insomma, gli stalinisti non hanno più un'internazionale come i fascisti, che non l'hanno mai avuta, perché, per ovvi motivi, peraltro. Però esiste comunque, come dire, queste presenze. Io penso soprattutto a uno inqualificabile come Rizzo, che prima del 99 bombarda l'ex Jugoslavia, e poi adesso si schiera a favore di Putin e delle cosiddette repubbliche popolari del Donbass. Ecco, qui siamo davvero di fronte a delle dinamiche in cui quello che risulta sostanzialmente obnubilato è lo scontro interimperialista durissimo, e tra l'altro che vede protagonismi di due imperialismi decadenti. Ecco, tu non credi che ci sia un elemento di intrinseca pericolosità nel fatto che, per motivi diversi, sia la compagine statunitense sia la compagine russa non possano non essere definite come potenze in decadenza? Certo, una decadenza lenta, però in decadenza. Io credo che non sia casuale che il gigante cinese se ne stia sonnacchioso a guardare.
Non è casuale, no, anche perché, tra l'altro, se proprio dovessi dire, secondo me chi in realtà probabilmente rimarrà con l'aglietto in mano in questa situazione è esattamente la Russia di Putin, in qualche modo illusa dai cinesi di un loro appoggio che non è venuto. La Cina si è astenuta sulla mozione di condanna del Consiglio di Sicurezza, e bisognerà vedere cosa farà nella discussione di oggi all'interno invece della seduta del Consiglio Generale. E comunque, di fatto, l'appoggio che sta dando alla Russia a me ricorda tanto l'appoggio dell'accordo all'impiccato, voglio dire, nel senso, una Russia che perde completamente il proprio commercio in Occidente, che si trova costretta a commerciare solo con la Cina, vuol anche dire che non deve accettare i prezzi, non deve accettare le condizioni in primo luogo. Quindi una Russia sicuramente indebolita, in cui tra l'altro questa la resistenza, la difficoltà che ha a sfondare il fronte, chiaramente non è che particolarmente aiuti l'immagine di grande potenza internazionale in grado di intervenire in qualsiasi luogo. Cioè, non stanno facendo una grande figura da un punto di vista militare.
C'è anche da dire che io su questo, come dire, mi pronuncio poco, perché ho un po' la sensazione che saperne niente questa volta sia la caratteristica più chiara. Però immaginare di fare come niente, cioè, finché si tratta di bombardare dall'alto, gli Stati Uniti ci hanno insegnato in Iraq, in Afghanistan, tutto dove sono andati, si bombarda, si ammazzano migliaia di persone, si riduce all'età della pietra economie fiorenti, però poi quando si tratta di una penetrazione sul territorio, che tra l'altro
non
anche in virtù...
Ma io mi sono convinto, così come sono convinto che la scelta fatta dalla Russia, cioè che non ha per niente scelto il modello distruggo un paese a furia di bombardamenti, cioè sono scesi sul campo, il che esposti sicuramente una serie di rischi maggiori, d'altra parte era l'unico modo in cui potevano giocarsela da questo punto di vista. E oltretutto il problema è che gli obiettivi sono in larga parte città, che sono delle trappole per qualsiasi esercito, ovviamente. Io presumo che sono Kiev, Lugansk, Dnipro, Mariupol, Odessa probabilmente usciranno da questa guerra più o meno raso al suolo al termine, ma anche perché lì c'è stata una scelta precisa da parte del governo dell'esercito ucraino di portare sul terreno della battaglia nelle città, quindi anche della guerriglia urbana, quella vera, non come dire quella la polizia dei manifestanti, insomma quella in cui si combatte strada per strada. Il confronto, e quella è una scelta che chiaramente da un lato pone dei problemi enormi a qualsiasi esercito invasore che si muove con i tank, che si muove chiaramente in modo pesante dentro una città, dall'altra condanna inevitabilmente le città ad essere distrutte. Io credo che il governo ucraino abbia già messo nel conto la distruzione delle principali città del paese come forma di resistenza possibile da parte degli ucraini all'invasione russa. Dall'altra, questo, come dire, comunque vada, i russi avranno da leccarsi a lungo delle ferite sul piano militare, perché per quanto la nebbia di guerra ci racconti di tutto e di più, quello che sembra chiaro è che abbiano delle grosse difficoltà a prendere il controllo di queste città.
Domanda, per quello che hai potuto capire tu, cosa sta succedendo a sud? Perché il sud mi sembra il grande assente, il sud russofono intendo dire, mi sembra il grande assente da questo scenario bellico.
Ma in realtà quello che si capisce è che i russi in un modo o nell'altro hanno preso il controllo dei territori attorno alle principali città, non delle città, nel senso che Odessa e Mariupol, le due principali, i due principali porti dell'Ucraina, tra l'altro, sono assediate da quattro lati, nel senso che sono assediate sia da terra sia dal mare, nel senso che comunque sono sbarcati i marines russi in entrambe le città, e quindi che c'è un fronte di battaglia che va avanti da giorni nei porti di queste città. Cioè, esattamente questa è la situazione che secondo me è la scelta che ha fatto anche sensatamente da un punto di vista militare il governo ucraino, cioè di mettere nel conto la distruzione delle città, non solo, in particolare quelle del sud, quelle dell'est e Kiev, e però in questo modo intrappolare e rendere difficile l'avanzata dei russi. Cioè, il modello Stalingrado, se vogliamo, per capirci, no? Concentrare dentro le città un volume di scontro tale da rendere difficilissima l'avanzata all'esercito occupante. Quello che si capisce è che a sud i russi hanno scelto di conquistare le due città, i due grandi porti, li stanno assediando ma non sono ancora riusciti a prenderne il controllo. Questo è quello che si capisce. Per il resto hanno allargato il controllo nel sud, in una zona priva di grandi città nel sud dell'Ucraina, subito sopra la Crimea, ma di 30-40 chilometri, da quello che si capisce, non molto di più.
Ma questo significa che anche nelle aree russofone non c'è un grande sostegno nei confronti, esatto, dello spostamento all'interno della grande madre Russia, della cosiddetta Russia del Sud, come Putin si è dilettato a chiamare l'Ucraina?
Quello che si capisce è quello. Non è che non c'è nessuno che brindi a questa prospettiva. Questo qualcosa vorrà pur dire. In qualche misura, nonostante tutto, nonostante la guerra sotterranea dal 2014 in avanti nel Donbass, nel resto dell'Ucraina, ucraini occidentali, diciamo così, ucraini russofoni, avevano sostanzialmente, da quello che si capisce, trovato un qualche equilibrio.
Io credo che di mezzo ci sia una questione banale ma importante, che non a caso alcune agenzie questa mattina hanno battuto. Zelensky ha di nuovo detto subito all'interno dell'Unione Europea, e io credo che il grande biscotto dell'ingresso nell'Unione Europea interessi a tutti gli ucraini. Io credo che della NATO non gliene importasse nulla, ma invece di entrare nell'UE sì.
La NATO è l'Occidente che chiede all'Ucraina di entrare nella NATO per permetterle di entrare nell'Unione Europea. È chiaro che agli ucraini in realtà interessa poter circolare liberamente in Europa, punto.
Esatto, e credo che questo interessi sia agli ucraini ucrainofoni e che a quelli russofoni.
Ma questo potrebbe interesserebbe anche per conoscenza diretta anche i russi, voglio dire. Guarda che la popolazione russa, pur di entrare nell'Unione Europea, abbandonerebbe, come dire, senza il minimo problema tutta la politica di potenza dell'amministrazione Putin. Da questo punto di vista è chiaro che le prospettive. Poi naturalmente si viaggia anche sul modello del mito che occidentale, che comunque c'è anche in Russia, però è chiaro che le prospettive di carriera, diciamo così, o comunque di una sopravvivenza migliore in Occidente obiettivamente ci sono. Pensiamo solo guarda, te lo dico anche per diretta conoscenza, lavorando in una scuola che ha un collegio internazionale. Guarda che il numero di russi, bielorussi, ucraini che appena possibile ha fatti quattro soldi, non stiamo parlando dei ricchi, stiamo parlando di un ceto medio-basso che magari lavorando pesantemente quattro soldi li ha messi da parte, appena possono andare a studiare figli in Occidente lo fanno.
Capito, chiarissimo. Senti, è tardissimo, ti devo salutare, grazie per questo approfondimento, alla prossima, speriamo almeno.
Ciao a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori, speriamo sì. Dai.
Ciao.